Io ho appena consegnato al Presidente Fontana, il Presidente della Camera dei Deputati, una richiesta di istituire un giurì d'onore ai sensi dell'articolo 58 del regolamento della Camera dei Deputati. È una commissione speciale deputata ad accertare in questo caso le menzogne consapevoli denigratorie del Presidente del Consiglio nonché deputata Giorgia Meloni. La dolosa condotta di Giorgia Meloni.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
Non c'è nessuna dialettica politica in un Presidente del Consiglio che viene a dire il falso in Parlamento in modo così insistito, così addirittura sventolando un foglio che dovrebbe provare, dovrebbe essere il segno di una prova documentale, è un foglio che esso stesso smentisce il dichiarante, in questo caso Giorgia Meloni.
Che ansia, che angoscia, che tensione, eh? Mamma, Alessandro,
mamma mia, lascia stare, veramente.
Sì. Voi non potete capire, le regole della radiofonia, caro Alessandro, raccontano che quello che succede fuori onda non va raccontato in onda mai, perché agli ascoltatori non gliene frega assolutamente niente, ma io e te sappiamo l'ansia che avevamo fino a qualche minuto fa. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, buonasera e benvenuti a questa puntata di Muoviti Muoviti. Siamo alla puntata 61, la 443esima della storia della trasmissione. In conduzione, come potete sentire, ci sono io, che sono Luca Gattuso, e c'è lui, che è Alessandro Simonetta. Poi Davide Facchini a un certo punto compare, perché in questo periodo natalizio ci sono degli obblighi istituzionali a cui il suddetto non può astenersi, e quindi a un certo punto arriverà. La trasmissione si chiama Muoviti Muoviti, andrà fino alle 19, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sono tre mezz'ore di intrattenimento, di informazione, di notizie, di curiosità, di cose che succedono in questo paese.
Anche di cultura,
certo, assolutamente, ma soprattutto di fax che partono, arrivano nel momento in cui partono, di gran giurì che... Ma il gran giurì, ma quando mai è esistito il gran giurì in Italia? Cioè, il gran giurì esiste negli Stati Uniti, in altri sistemi istituzionali, ma cioè, non credo che abbiamo un gran giurì. Però, a quanto pare, l'ex presidente del Consiglio Conte chiede un gran giurì.
Lo ha evocato, diciamo.
Ha evocato. Come dice qualcuno via SMS, sto fatto del fax è sempre un'ottima scusa per farmi ricordare che Di Maio nella vita ha fatto briscola. Effettivamente ne avevamo già parlato del motivo per cui Facchini oggi...
Sì, infatti io non volevo interromperti, ma è già stato tutto raccontato, tra l'altro oggi...
Nel dettaglio proprio?
abbastanza, ma vogliamo dirlo, oggi non eri previsto tu, teoricamente.
No, esatto, sì, no, è vero che avevamo annunciato venerdì, avevate anzi annunciato venerdì perché io non ero in onda, che oggi ci sarebbe stata la magica coppia. Eppure questa è una trasmissione ricca di sorprese, esatto. E questa è una delle tante sorprese di questa trasmissione. Oggi doveva esserci Marta Zambon con te.
Dovevamo essere la prima mezz'ora io e la collega Marta Zambon. Esatto.
Invece niente da fare.
Devo dire che mi dispiace molto come...
Ma penso che anche lei sia dispiaciuta. Sai come vorrei definire questa situazione? È il nuovo che avanza che viene represso dal vecchio che resiste. No, ma non è una questione di patriarcato, cioè spieghiamolo, cioè non è una repressione dal punto di vista patriarcale, è una repressione dal punto di vista anagrafico, e quindi è soltanto questo. Qualcuno lo scrive anche via SMS, dice: e la Marta abbasso il patriarcato? No, cioè è un'altra vicenda che ha provocato il fatto che purtroppo questo numero uno nelle conduzioni, cioè Marta Zamboni e Alessandro Simonetta, non si è verificato. Si verificherà? Potrebbe.
Io vorrei prometterla questa cosa.
Tu ti senti di prometterla. Vedi, una parte del nuovo che avanza si sente di promettere che in futuro ci potrà essere una conduzione di questo tipo.
Un esperimento.
Allora, di sicuro una cosa che non manca mai, in questa trasmissione, è una rubrica che spesso apre questa trasmissione. Alcune volte non apriamo con questa rubrica, ma spesso apriamo con questa rubrica, che è la rubrica del...
Perché?
Perché?
Pronto?
Perché?
Pronto, buonasera.
Buonasera, perché? Ciao. Perché chiami? Dici.
Ora chiama... Che volevo raccontare qualcosa di Trilussa, il poeta Trilussa.
Volevi raccontare qualcosa di Trilussa? Perché giustamente tu dici il 18 dicembre è il giorno in cui bisogna parlare di Trilussa.
Certo. No, ma...
No.
Vabbè, ma non è così.
Ah, è così. Cioè, quindi oggi parli di... Domani invece di che cosa parliamo? Del... Cioè, non lo so, dimmi tu.
No,
del Porta? No, oggi Trilussa.
Dura 30 secondi.
Ma cosa fai? Vuoi recitare una poesia di Trilussa?
No, è un aneddoto.
Ah, un aneddoto di Trilussa, va bene, dai, il momento dell'aneddoto di Trilussa, vai.
I politici si scornano, si parlano, dicono delle guerre, la guerra... Comunque dicono alla fine dobbiamo fare la pace, dopo alla fine si fanno un bel pranzo e domani è un altro giorno.
Beh, finisce così.
È un messaggio comunque
forte. Un messaggio ottimista, forte nei confronti del futuro, ci fa piacere.
Trilussa era un vecchio poeta.
Trilussa era un vecchio poeta. Ti ringraziamo molto, grazie mille.
Ciao, grazie.
È stato un piacere, auguri.
Grazie.
Il 18 dicembre inizia sotto le più rosee prospettive di trasmissione, malgrado Davide Facchini arrivi fra circa mezz'ora, 25 minuti, però mi sembra che siamo partiti forte.
Nel frattempo ci mandano proprio un articolo sul giurì, la carica da te nominata. Ci dicono che cos'è il giurì d'onore e come funziona.
Dai, com'è che funziona il giurì d'onore? Perché questo mi manca, sentiamo.
Adesso dovrei spulciare il documento che ci hanno mandato i gentili ascoltatori, ma se vai a vedere su Telegram ci hanno inviato appunto una...
L'istituzione della commissione è l'oggetto dell'indagine e l'iter parlamentare.
Esattamente.
Ma si chiama giurì d'onore, cioè... Capisco la commissione, tutto quello che vogliamo, ma si chiama proprio giurì d'onore, va bene. Allora, è possibile che sia una mia lacuna di informazione, quindi adesso andremo a vedere i documenti che ci hanno mandato per capire di che cosa si tratta. Pronto, perché?
Salve.
Ciao
a tutti. Senti, guarda, forse non c'entrerebbe un tubo, però...
Ma guarda... Non mi stupisce.
Non è un problema, diciamo.
Non mi stupisce.
Non è un problema, no. Infatti io volevo sapere se Radio Popolare ha intervistato il papà di quella compagna che è stata arrestata in Ungheria.
Sì.
E praticamente viene trattenuto in galera quasi come un cane.
Sì.
C'ha il collare al collo, le maniglie, le cose ai piedi, alle gambe, cioè... Viene trattenuta in modo con non confacente sì. diritti umani.
Stai parlando della vicenda di Ilaria Salis, che è esatto, in un carcere di massima esatto, sicurezza in Ungheria dall'11 febbraio scorso, di certo.
Fatti, mi piacerebbe che una trasmissione anche come la vostra facesse un'intervista al suo papà.
Certo, allora anche a noi piacerebbe fare l'intervista. Io non so se sinceramente in altre trasmissioni tipo Prisma o altri spazi informativi sia stato già intervistato il padre, però allora, se così non fosse, ti posso garantire che entro la fine della settimana cercheremo di raggiungere noi il padre di Ilaria Salis, ok?
Perfetto, perfetto, perché mi sembra vergognoso che il governo...
Domani mattina, guarda, ti do un'esclusiva. Domani mattina all'interno di Prisma ci sarà il padre di Ilaria Salis in trasmissione.
Sono molto contento.
Però mi raccomando, allora, tu hai telefonato adesso... Sì. Adesso tu domani mattina ascolti Prisma, poi domani certo. pomeriggio ci ritelefoni a quest'ora e ci fai il riassunto di quello che ha detto il padre di Ilaria Salis.
Okay?
In no, 30 perché, secondi.
Cioè noi qua ci sbattiamo, vogliamo avere conferma che il lavoro che facciamo serve e quindi vogliamo avere conferma, ok?
D'accordo.
Grazie,
d'accordo.
Ciao Michele. Ecco, questa è un'informazione che quindi diamo a tutti gli ascoltatori. Domani mattina all'interno di Prisma, qui sulle frequenze di Radio Popolare, ci sarà la possibilità di sentire il padre di Ilaria Salis, secondo alcuni è stata definita anarchica, però sicuramente l'antifascista, ecco, diciamola così non sbagliamo, che è stata accusata di aver aggredito due nazisti l'11 febbraio durante una manifestazione, durante il giorno dell'onore, che era una manifestazione di nostalgici di Hitler che si era svolta in Ungheria. Lei era stata fermata durante questa manifestazione perché...
Ciao.
Brutta la storia di Ilaria Salis.
Perché chiami che non abbiamo detto nulla e non abbiamo dato un tema per parlare di questa trasmissione? Perché ci chiami?
Volevo avvertire che stavo arrivando, però tutto bene, okay?
No, ho capito, però cioè, non è motivato. Dove sei? C'è traffico.
No, pensavo molto peggio. Ho salvato la lotteria.
Ma sapete che io, per farvi capire quanto sono lucido, ho capito in questo istante che trattasi del nostro...
Non avevi capito che era Davide
Facchino. Onorevole collega di trasmissione. Ciao.
Ah, adesso, scusa, siamo arrivati al collega?
Sì.
Non avevamo parlato di questa cosa.
Abbiamo già scavallato. Allora, la fase successiva è co-conduttore, la fase successiva ancora è subalterno.
No,
quindi...
Poi arriveremo a stagista, che poi
esatto, e l'ultima fase è tu diventerai lo stagista di Alessandro Simonetta. Va bene, muoviti ad arrivare, perché qua sto studio aspetta te, ok?
Sì, un attimo.
Ciao.
Dai, ciao.
Ciao. Perché?
Ma sono scatenati.
Perché?
Sono io.
Così dicono.
Perché facendo un trasloco ho trovato un libro con le poesie di Trilussa firmate da Trilussa.
Sì, ho capito, ma l'argomento Trilussa l'ha già esaurito il collega precedente. Scusa se...
No, ma te lo regalo, te lo rendi e i soldi venite nella radio.
Va bene, va benissimo, però Trilussa è stato portato all'esame dal precedente interlocutore, quindi tu non puoi più portare... Cioè il Porta, il Manzoni, Pascoli, qualsiasi cosa, ma Trilussa? No.
Tex Willer,
va bene, tutti presenti su Tex Willer, va bene.
Questo è molto
richiama
bene.
Domani che prepariamo le domande, ok?
Ciao, grazie.
Vabbè, abbiamo esaurito anche tutti questi argomenti. Non ce la si fa andare avanti. Perché?
Pronto?
Ciao. Sei tu, ciao.
Ciao, sono io.
Così dicono.
Bene. Facchini, muoviti.
Ecco, perfetto, grazie, ciao.
Ha scelto la gloria lui.
Diciamo che alle 17.52, dopo tutta una sequenza di telefonate di persone più o meno fastidiose, non dico fra queste chi è stata la più fastidiosa, direi che ci tocca andare.
Oh, quando volete potete anche iniziare a fare la trasmissione.
Come abbiamo già detto, 61esima puntata di questa stagione, 443esima puntata della storia di Muoviti. tutta la storia della trasmissione, potete godervela, ascoltarla se volete anche recuperarla all'interno del sito di Radio Popolare. Così oggi partiamo parlando del podcast. Tutte le puntate sono disponibili, andate all'interno del sito, trovate la voce trasmissioni o comunque podcast, lì ci sono tutte le trasmissioni in ordine alfabetico e poi avete la possibilità di riascoltare quella di oggi uno o due minuti dopo il termine, quindi attorno alle 19 un minuto, 19 due minuti è già disponibile, oppure qualsiasi trasmissione della storia della trasmissione, qualsiasi puntata della storia della trasmissione. Invece il numero di telefono per cui mettersi in contatto con lo studio è il
023 300 1001.
Ah, così? Proprio così, perfetto. Abbiamo cambiato il numero dell'SMS e di Telegram da qualche giorno, quindi prendete nota attentamente perché non è più il famoso 331 6214013, ma è il...
Allora è il 331 6214 013.
Perfetto. C'è anche una lucidissima mail che potete utilizzare nel caso in cui siate davanti a un computer o vogliate usarla con uno smartphone. La mail è diretta@popolarenetwork.it. In onda fino alle 19, ancora per qualche minuto prima della pausa delle 18.
Ricordiamo anche i consueti messaggi WhatsApp che potete mandarci sempre allo stesso numero prima citato, che ricordiamo è cambiato ultimamente.
Esatto, che è 331.621 4.013. Ecco. Così, no? Più o meno. Quindi prendetene nota perché sennò non ci arriva assolutamente nulla. Fanno anche i complimenti via SMS per l'intervista che verrà fatta domani all'interno di Prisma al papà di Ilaria Salis. Complimenti ovviamente che giriamo sia a Lorenza Ghidini che a Massimo Alberti, che cura tutto l'aspetto redazionale e di programmazione di questa trasmissione. Ma iniziamo a vedere alcune delle notizie, delle curiosità, delle scemate che abbiamo riscontrato in giro, diciamo scandagliando un po' la rete nella giornata di oggi.
Allora io voglio partire da queste perché è un problema, diciamo, ritenuto abbastanza contemporaneo. Nelle Figi, alcuni dei politici, compreso lo stesso ministro, non mi ricordo di che ministero, ma... non lo trovo in questo momento, hanno denunciato un problema apparentemente serio nel paese, ovvero un eccesso di visione di pornografia.
Ah.
Nello specifico, il vice primo ministro ha segnalato che nell'ultimo periodo sono stati utilizzati 626,13 terabyte di traffico internet.
Terabyte?
Terabyte, sì.
Questo in quanto tempo, scusa, che me lo sono perso?
Il tempo non viene... Nello scorso trimestre, l'ho trovato in questo momento. Mesi, scorso trimestre, soltanto 600... dedicati alla pornografia.
Ho capito, ma 600 terabyte in un trimestre ci sta, cioè...
Dici?
Ma sì, tu ne utilizzerai 200 soltanto tu, quindi... Cioè...
Questa è un'accusa che lanci,
vabbè,
tu e te prendi le responsabilità.
Abbiamo delle conferme, abbiamo delle notizie che sono state fornite da persone che ti conoscono e purtroppo hanno certificato queste tue abitudini.
Aggiungono, scusami, che le Figi si collocano tra i primi 10 paesi della rete del provider per traffico internet verso siti porno, per cui comunque tu dici minimizzavi, ma sono in top 10 nel mondo, per cui comunque insomma...
Quanti abitanti hanno le Figi? No, perché mi stavo domandando ogni individualmente la media.
Possiamo fare un approfondimento in diretta intanto.
No, per sapere più o meno
924.000 gli abitanti.
924.000, quindi più o meno cos'è? No,
è un calcolo che non mi sento di fare io.
No, stavo pensando che a Milano abbiamo 1.400.000, 1.500.000 abitanti. Adesso non so, forse Napoli ha 900.000 abitanti più o meno. Tanto per dovrebbe essere la terza città italiana dopo Roma e Milano, dovremmo essere su quella cifra lì. Beh, bene, si divertono le Figi.
A voglia, si divertono.
Allora, come sapete, Elon Musk è stato a Roma in questi giorni. È stato a Roma perché è andato ad Atreju, manifestazione di cui parleremo poi nella seconda parte, anche con un collegamento con la capitale. E oltre ad andare ad Atreju, ha incontrato anche il ministro delle infrastrutture della, diciamo, dei trasporti, cioè Matteo Salvini l'ha incontrato al ministero, quindi hanno fatto, poi si sono fatti i selfie eccetera, ma non solo, non è stato l'unico ministro che ha incontrato anche il ministro San Giuliano, che è il ministro della cultura. E dov'è che l'ha portato il ministro San Giuliano? Cioè, sei a Roma, dove lo porti? Al Pantheon.
Al Pantheon,
al Pantheon. Certo. Ha portato Elon Musk al Pantheon, io l'avrei portato da altre parti, cioè va benissimo il Pantheon. Anche,
dove l'avresti portato?
Beh, almeno al Colosseo, cioè minimo, questo voleva fare a cazzotti con Zuckerberg, almeno lo porti al Colosseo, così si agita un po' e si eccita un po'. No, l'ha portato al Pantheon e pare che gli abbia fatto pagare il biglietto. Ora, adesso io non metto in discussione il fatto che non abbia disponibilità economica il buon Elon Musk, però cioè c'hai Elon Musk lì, fai pagare il biglietto. Alla contestazione che gli è stata fatta al ministro San Giuliano della Cultura sul fatto che gli ha fatto pagare il biglietto, lui ha risposto con un tweet sull'ex Twitter, ora X, dicendo: al Pantheon tutti pagano il biglietto. A me risulta che i re e le regine che sono sepolti al Pantheon non abbiano pagato il biglietto. Quindi...
Però stai facendo un confronto tra i re e regine e Elon Musk.
Ho capito, però cioè, non è vero che, cioè, quando dici tutti, è tutti.
No, esatto. Il Pantheon è come il cinema porno di una volta.
Quello delle isole Figi. Sai che abbiamo già parlato delle isole Figi.
Sì, il cinema porno di una volta. Militari. Studenti e comitive avevano gli sconti.
Sì, ma lì addirittura gli ha fatto pagare cifra intera, non è
capito.
Allora, come avete sentito, è arrivato il buon Davide Facchini. Sarebbe bello che questa fosse come in altre radio, fosse una trasmissione in radiovisione, come dicono quelli di Radio 2, o come fanno su Radio DJ, ad esempio Linus e Nicola Savino, in cui praticamente ci sono le immagini che riprendo, perché avreste la possibilità di vedere un uomo distrutto dalla recita natalizia.
Ma
perché veramente sei devastato, cioè fisicamente sei devastato.
E anche quest'anno,
cioè, hai gli occhi rossi, delle occhiaie pazzesche, e hai la faccia di uno che tutto vorrebbe fare nella vita, ma la cosa principale che vorrebbe fare è infilarsi sotto un piumone e iniziare a dormire. Te lo dico davvero.
Insomma, è lo striscione di fine anno che si vede di lontano, troppo ancora di lontano. Anche quest'anno il premio papà dell'anno lo vinco l'anno prossimo, avendo mollato la recita a un certo punto, va bene.
Dobbiamo andare con la reclame, sono le 18 passate da qualche secondo, ci risentiamo fra poco, questa è Muoviti Muoviti.
Ammazza quanto stiamo a stronzeggiare stasera! A volemo da finire, o meglio, a volemo da iniziare!
Minuti, bentrovati ascoltatori e ascoltatrici, questa è la seconda delle tre mezz'ore di Muoviti Muoviti. Possiamo già anticipare che in quanto la forza lavoro di questa redazione aumenta, abbiamo scoperto oggi con un nuovo collega a noi paritetico ed è alacre e in defessa, continua a lavorare. Settimana prossima saremo in onda.
Sì, saremo in onda tutta la settimana nei giorni feriali, ovviamente calcolando il fatto che cos'è che è? Lunedì e martedì sono Natale e Santo Stefano?
Dove peraltro saremo in onda.
Dove peraltro chi più chi meno saremo in onda. Diciamo, poi Santo Stefano io e Davide e Natale io e Disma Pestalozza. Cos'è? 10:40-12.
Allora, stiamo parlando della consueta e tradizionale, ormai da quanti anni? Beh, lo diremo quando... Sì.
Una decina.
Trasmissione speciale di Natale, ossia scarta il regalo.
E scarta il regalo.
Allora, scarta il regalo numero uno è: voi vi svegliate e attorno all'orario in cui si scartano i regali, tenete uno e un solo regalo
da un pacchetto
da aprire in onda con noi in diretta. Ci chiamate, fate sentire.
Esatto, l'importante è che sia quello con la carta più rumorosa.
Vi scrivete.
Radiofonicamente, se no, non rende.
Ok. E questo è il numero uno. Il giorno dopo, che sia la seconda parte di scarta il regalo e poi scarta il regalo, è la trasmissione in cui scambiate i regali pacco,
quello che consideriamo il grande rito laico del riciclo dei regali che non vi sono piaciuti. E quindi mettete a disposizione il regalo che non vi è piaciuto, lo scambiate con qualche altro ascoltatore che magari guarda caso a sua volta un regalo che non gli è piaciuto, ma a voi piace tantissimo, hai capito? E quindi potete riciclarlo.
Potete anche regalarlo, che forse è la cosa migliore.
È vero.
Questo per quanto riguarda la tarda mattinata di Natale e di Santo Stefano. Io ciancerei le bande andando a mettere il primo brano, perché abbiamo un'ampia finestra dedicata ad Atreyu.
Con la gioia e l'entusiasmo dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
Sì.
Anzi, direi che iniziamo, poi lì lo faremo anche dopo, però iniziamo a salutare i compagni di Atreyu, che sappiamo che sono
esatto,
in ascolto.
Esatto, i compagni di Atreyu
non mancheranno di ascoltare questa parte della trasmissione.
Sì, sì, che si sono fatti vivi, esatto. Dicendo, facendo ben chiarire. Ma facciamo raccontare D'Ambrosio com'è andata quella cosa lì.
Esatto.
E quindi brano, e poi lo spazio dedicato alla festa dei giovani e non giovani Fratelli d'Italia. Queste Muoviti Muoviti, ci scrivete al numero che ha sostituito il 331-6214013. 3 miliardi 316 milioni 214.013.
Bravo, bravo.
Minuti. Devo dire che non sono stato neanche per un attimo tentato dall'idea di ignorare la festa
di Atreyu.
Sì.
No.
Non potevamo non farla.
No, beh, ovviamente no, è l'evento di cui si è parlato di più nel fine settimana.
Oltretutto, Radio Popolare e Popolare Network aveva il prestigioso inviato che tra le altre cose ha raccolto alcune voti alla festa di festa, festival, come lo vuoi chiamare, kermesse?
Iniziativa dell'ala giovanile di Fratelli d'Italia. C'è da dire che il prestigioso inviato, questa mattina, mentre noi eravamo concentrati su Atreju, cioè la nostra testa non vedeva altro che Atreju, da stamattina quando ci siamo svegliati pensavamo solo ad Atreju, ci ha giustamente sottolineato il problema delle puntarelle che sono arrivate a 6 euro al chilo.
È vero, puntarella 6 euro al chilo.
È un problema di cui Atreju non ha parlato, quindi già un buco notevole questo fatto che Atreju non abbia considerato adeguatamente l'aumento del prezzo delle puntarelle a Roma, 6 euro al chilo, ragazzi.
Luigi Ambrosio, che tra poco sarà con noi, ha anche registrato delle voci tra il pubblico di Atreju.
Viene da dove?
Da Bari.
Lei ha queste bandiere tricolori in mano, cos'è il tricolore per lei?
È tutto, è la patria. Sono un patriota.
Senta, io fino adesso ho intervistato solo giovani, ragazze, ragazzi qui. Secondo lei c'è una differenza di cultura tra voi più anziani, diciamo, e più giovani? Cosa è cambiato nel frattempo nella destra italiana?
Fondamentalmente non è cambiato nulla. Rispetto a quando io facevo parte del movimento giovanile, sono quest'anno 51 anni che milito a destra.
Però il suo movimento giovanile si chiamava?
Fronte della Gioventù.
Il Fronte della Gioventù. È una cosa molto, molto diversa anche ideologicamente, insomma.
Molto diversa, però fondamentalmente l'ideale...
Voi vi definivate fascisti?
Sì.
Questi ragazzi no, questi ragazzi no, secondo lei, queste o lo sono ancora?
Qualcuno sì, però diciamo che il fascismo ormai non c'è più, chi rivendica un ritorno del fascismo è folle, sono ideologie di un tempo.
Estinte.
Noi abbiamo fatto una campagna elettorale ai nostri tempi molto pericolosa perché ci dovevamo nascondere.
Cosa vuol dire? Mi spieghi un po'.
Ci dovevamo nascondere perché eravamo il bersaglio della sinistra dell'epoca. Quindi abbiamo veramente fatto una militanza molto a rischio. Oggi, i giovani di oggi diciamo che sono molto più avvantaggiati rispetto a noi.
Ma secondo lei quindi le ideologie sono morte tutte?
Le ideologie, quelle estremiste, sì, sono morte tutte.
Questo è un bene o un male?
È un bene, è un bene. L'importante è credere nei valori della patria.
Elon Musk, cosa pensa di questo personaggio che arriva dall'America, che ci vuole portare su Marte?
Elon Musk, vabbè, Elon Musk è un esaltato, secondo me.
Ma lei ci andrebbe su Marte?
No, assolutamente no. Abbiamo il nostro pianeta che è spettacolare.
Sa che c'era, posso fare la battuta con lei perché è simpatico. Sa che c'era fascisti su Marte, si ricorda?
Sì, tempi vecchi.
Oggi no.
Su Marte non ci andrei mai perché la Terra, così come l'Italia, è un posto meraviglioso.
Va bene.
Cioè, scusa, fascisti su Marte tempi vecchi vuol dire ci sono andati?
Sì, no, perché probabilmente, il dubbio mi è venuto. Probabilmente sì. Una delle voci raccolte da Luigi Ambrosio nel weekend di Atreju a Roma. Ben trovato Luigi. Mi sembra di poter dire che la parola fascismo sia completamente cancellata.
A me invece sembra di poter dire che ho iniziato il collegamento con voi sul treno che era perfettamente in orario, proprio da, diciamo, tradizione, e invece adesso ha rallentato.
Aia.
Perché d'altronde questa interferenza vostra che fa rallentare il treno, ma fascismo superato. Lui mi ha detto così, ma non è che proprio tutti la pensassero.
Non era convintissimo, mi sembra.
Beh, più o meno. Allora, no, sì, cioè, se intendi quelli col braccio teso, queste cose qua, no. Cioè, non c'era nessuno lì, no, che faceva queste cose, ovviamente.
Ma neanche nelle bancarelle, spillette, libri, testi, qualcosa, niente, assolutamente nulla.
Un paio di libri su Nietzsche, che però, vabbè
è
un filosofo, ok. La felpa con il motto d'annunziano, una ne ho vista e basta, niente di più, diciamo. Ma
immagino che ci fosse molta attenzione dal punto di vista degli organizzatori a non scivolare in una cosa in cui ovviamente sarebbero stati presi immediatamente di mira, questo è ovvio.
Sì, ma perché comunque abbiamo avuto Elon Musk sul palco, no?
Si è parlato d'altro.
Che ci ha spiegato com'è il vecchio schema, il vecchio canovaccio, i vecchi argomenti declinati con un linguaggio moderno. Quindi diciamo che da questo punto di vista si sono portati molto avanti, ecco. Poi, come sentiremo anche magari in qualche intervento, le dollari si sono molto la tradizione, l'identità, però non è che sono così espliciti nel spiegare a che cosa si riferiscano quando parlano di identità, magari qualche sospetto può venire, diciamo.
Ecco, senti, una domanda che su un tema che nessuno ha trattato, almeno io ho letto i giornali e non ho visto notizie, ma tu eri lì, quindi sicuramente hai visto. Il figlio di Elon Musk, in tutta questa noiosa situazione, perché per un bambino era noiosa, come si è comportato? Ma... cioè, ha dato segni di irrequietezza o era calmo?
Ma no, era lì tranquillo, sereno, pacifico, è uscito con il papà sulle spalle. Il papà se l'è portato sulle spalle a Roma, dappertutto.
Anche al Pantheon? Ha pagato il biglietto pure lui oppure gli hanno fatto entrare?
Questo non lo so, non l'ho seguito, però cioè, ci sono le immagini di Elon Musk col figlio sulle spalle al Pantheon, alla Galleria Borghese, in giro per Roma a fare il turista. Sto bambino sempre... su ste spalle, diciamo che ha un po' scelto la scenografia, secondo me l'ha fatto un po' apposta a portarsi il figlio sulle spalle, perché poi sappiamo che lui ha tirato fuori questa cosa della sostituzione etnica, anche se non l'ha chiamata sostituzione etnica, per cui facciamo i figli noi, perché altrimenti arrivano quelli là.
Arrivano quelli là, certo.
È stato il tormentone di Etraio 2023.
Mettiamo un altro degli audio che hai raccolto durante il weekend.
Dopo Mario, dove arriva?
Da bene. Benevento.
Dopo Bari andiamo arriva. A Benevento.
Bene. Aspetta, riproviamo, così riesco per la terza volta ad andarti sopra battendo ogni record. Chiedo scusa, Gattuso.
Lei da dove arriva?
Da Benevento, dove sono il responsabile del Dipartimento Famiglia e Valori Non Negoziabili.
Quindi ha fatto un bel viaggio per venire qua.
Ma si fa molto volentieri.
Ecco, allora cominciamo da Famiglia e Valori Non Negoziabili, perché cioè, Elon Musk, grandi applausi. Si è presentato con il figlio nato con l'utero in affitto.
Lo sappiamo, ma sono due temi diversi. Non si può mischiare tutto. Elon Musk, quello che ci interessava era il suo messaggio, che è stato molto chiaro: senza una generazione futura non c'è futuro. Per il fatto di come siano nati i suoi figli, tutti possiamo migliorare. Ha sbagliato, si spera che non lo farà più.
Quindi se lo incontrasse glielo direbbe?
Sicuramente.
Beh sì, magari l'ascolta anche. Senta, che cosa chiede a Meloni per i prossimi 100 giorni, che è una formula che si usa in politica?
Che continui così, dove il sostegno alle famiglie è efficace e spero porti i suoi frutti. Famiglia ovviamente intesa come un uomo e una donna pronti ad accogliere la vita.
Ecco, Luigi, dato che il tema di oggi è un po' la radiovisione, vorrei che tu, in favore di telecamera, mi potessi fare la stessa faccia che hai fatto quando hai sentito Valori Non Negoziabili da parte della signora di Benevento.
La può... No, è un po' sgranato, ecco, non è negoziabile. Anche perché, insomma, Elon Musk è la contraddizione in termini. L'ha colta molto bene Salvini, che è stato più bravo di Meloni da questo punto di vista. E un po' Meloni gli ha bruciato, perché a Salvini, quando si è presentato domenica, il giorno dopo gliel'hanno chiesto. Ma insomma, il figlio di Elon Musk, l'utero in affitto, e lui ha detto: io non entro nel merito di questa cosa, ok? Invece Meloni è partita dritta nel suo comizio, cercando di recuperare un po', ricordando che loro sono per il reato universale. Sì, sarebbe questo qua il valore non negoziabile, diciamo.
Infatti era bella questa cosa.
Allora, io tutte le interviste che ti ho sentito raccogliere, che hai raccolto, li ho trovati tutti belli preparati, tutti belli pronti nelle domande sulle eventuali contraddizioni, che fosse Elon Musk, che fosse la pregressa militanza col fascismo. Avevano studiato?
Avevano studiato, probabilmente quella della pregressa militanza col fascismo è un tema su cui si esercitano da un sacco di anni, no? Da una trentina di anni più o meno, a rispondere senza prendendo le distanze senza prendere le distanze, diciamo, più o meno, no? Lo schema della destra post-missina è sempre stata questa qua. Solo Fini ebbe il coraggio di definire il fascismo male assoluto, poi loro hanno fatto un passo indietro da questo punto di vista. Il signore più anziano che abbiamo sentito, relativamente anziano naturalmente, una sessantina d'anni, ha meno difficoltà, forse paradossalmente sono i giovani ad avere più difficoltà con questo argomento, perché se lo sentono addosso con un marchio che non vorrebbero avere e non sanno come fare a venirne fuori.
Senti, quanto costavano le robe da mangiare e da bere?
Ma non tanto, un panino 4 euro. caffè 1 euro, cioè normale.
Prezzi romani, normale. Prezzi romani non milanesi.
Le puntarelle a quanto prezzi, andavano da Treiu?
Le puntarelle non c'erano, però vi ho sentito, un nervo delicato, questa cosa qua è molto delicata, cioè oggi sono andato al mercato e l'ho pagato a 7,50. No, non va bene.
Ma ti sei fatto fregare, cavolo, vanno in giro a 6, sul giornale erano a 6.
No, il giornale è superato, ma Toppignattara, no, in centro, 7,50, non esiste sta cosa delle puntarelle.
Quindi domani in radio puntarelle, dai, io porto le alici e Facchini porta l'aglio e l'olio, dai.
Il limone anche, limone, ricordiamocelo. Sì, senti, ci vuole, voglio dire una cosa. Il cibo costava meno che...
Costava meno?
Che?
Che dal PD. Dal PD,
cioè... dal PD costa di più.
No, però aspetta un attimo, al PD di Roma sempre,
No, io ho visto il PD di Milano.
Allora è quello che dicevo io, il problema non è il coso, come si chiama?
Il gruppo politico, la formazione politica.
Il problema non è il partito, il problema è Roma e Milano.
Secondo me però è anche un po' il PD,
No, adesso sentiamo la Bredice e vediamo alla simpatica.
Un po' radical chic.
Come l'ha chiamata? La simpatica no, era la D'Amico. La simpatica kermesse che... hanno organizzato per oscurare Atreiu, testuale,
sì.
E gli chiediamo...
Quindi D'Amico è riuscita a seguirla senza addormentarsi, se l'ha definita simpatica.
Ma qui lanci delle accuse puntute, ficcanti. Senti.
Vabbè, dai, però tu non mi puoi portare Prodi, Gentiloni contro Elon Musk. Cioè, oggettivamente è già perso da questo punto di vista. Poi, naturalmente, sui contenuti siamo tutti d'accordo. Elon Musk è un personaggio pericoloso,
però giustamente dici tu dal punto di vista dell'impatto massimo, l'impatto mediatico era imparagonabile.
Un terzo audio raccolto da Luigi Ambrosio questo weekend a Roma. Eccolo che arriva.
Da dove arrivi?
Ravenna.
Vedo che è lo zaino, quindi adesso riparti.
Sì, parto in serata.
Senti, Ravenna, come sta un ragazzo di destra come te, visto che è una città di sinistra?
Sta bene, è una città di sinistra, ma Rosso si sta sbiadendo gradualmente.
Vabbè, a parte le battute, cosa vuol dire?
Che comunque i movimenti di destra come Fratelli d'Italia, ma anche Gioventù Nazionale, negli ultimi anni stanno crescendo molto ed è una crescita che promette bene, ecco.
Per lui promette bene, cioè dipende dai punti di vista, cioè.
Senti, ma il pattinaggio era frequentato?
Il che cosa?
Il pattinaggio.
La pista di ghiaccio.
Il pattinaggio era incredibilmente frequentato, cioè c'erano tipo 18 gradi, no? E però c'era la pista di pattinaggio con musica tipo Alan Sorrenti, con questi ragazze, ragazzi, anche bambine e bambini che pattinavano, adulti no, però faceva oggettivamente un po' impressione. D'altronde si sono portati Elon Musk, che gli ha detto che il cambiamento climatico non è un problema.
Beh, certo,
va bene usare il carbone, quindi anche pattinare sul ghiaccio a 18 gradi di giorno.
Quindi praticamente, scusa Luigi, per far andare quella pista di ghiaccio abbiamo consumato quello che consuma il Congo in un anno dal punto di vista energetico.
Abbiamo consumato parecchio, c'è anche da dire che i romani a 10 gradi pensano di essere al circolo polare artico. Forse un po' per loro ci sta.
Mettiamoli giù un paio di stereotipi, esatto.
No, non era uno stereotipo, c'era quello che mi doveva fare l'accredito che mi diceva non riesco a girare le pagine perché ho le dita ghiacciate e io ero praticamente in maglietta. Sono fatti un po' così.
Senti Luigi, dobbiamo andare a raccontare l'intervista ai militanti, cioè agli organizzatori.
Vogliamo salutare i compagni di Atreiu, esatto, che ti hanno detto che insomma sarebbero stati all'ascolto.
Che sono qui a pugno chiuso anche loro all'ascolto.
Pronti, sai? Com'è che è?
Sarebbe bello se fossero all'ascolto veramente.
No, ma racconta com'è andata quella roba lì.
Allora, innanzitutto stiamo parlando dei giovani militanti di Fratelli d'Italia, che sono riuscito a intervistare nonostante fosse molto difficile, probabilmente questa è l'unica intervista loro, quindi è un po' una chicca, perché loro sono restii a parlare con la stampa, io però ho insistito un pochettino e alla fine diciamo che parlando con l'addetto stampa, quello nazionale, quello dei giovani, alla fine ce l'abbiamo fatta. Loro sono un po' nervosi, ma questo ci sta anche perché sono molto giovani e non sono abituati, alla fine, io spero che mi sentiate perché non so dove è finito il treno.
Sì, sì, no, ci siamo.
Ci sei, ci sei.
Okay. Se vedi confine di Stato vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, per il resto tutto bene.
Sì, ho bucato la discesa Milano. Alla fine invece no, è venuta fuori una bella chiacchierata, anche qua io cercavo di capire quali fossero i loro valori, quali fossero i loro ideali su cui loro insistono tanto, no? Un atteggiamento appunto anche data l'età molto idealista. Io non lo so se si è capito quali siano, magari chi ascolta lo capisce meglio. Poi il montaggio l'ha fatto Davide, quindi vediamo cosa
certo.
Ha tirato fuori.
Ascolta, ma la questione è che ti prendevano in video mentre intervistavi?
Ah vabbè, però questa è una cosa che fanno in tanti, cioè io questa cosa me la sono vista fare all'inizio per la prima volta con i grillini, no? Quando avevi visto il grillino c'era quello dietro con la telefonino che ti riprendeva, lo facevano per tutelarsi, per poter dire...
Per evitare strumentalizzazioni e tagli inopportuni.
Quindi va bene, no? Non c'è nessun problema, poi sai che a noi piace... apparire in video, quindi certo. Siamo contenti.
Radiovisione.
E lo sappiamo, figure, faresti, chissà cosa faresti per un paio di follower in più. No, non è quello. Sai la questione del girato? Ma voglio rivedere il girato.
Ah sì, è vero,
voglio
ricordo.
Vedere tutto il girato.
Voglio vedere tutto il girato. Citazione...
Voglio vedere tutto il girato. Va bene, sentiamo l'intervista che hai fatto agli organizzatori, coloro che organizzavano.
Quelli della...
Come li definiamo, Ambrosio?
È giusto.
Luigi?
Eccoci qua.
Come li definiamo questi qua? Gli organizzatori?
Giovani militanti dell'organizzazione di Atreio.
Va perfetto.
Va bene. Grazie Luigi Ambrosio.
Grazie, buon viaggio.
Fammeli sentire.
No.
Capita sempre quando un partito poi diventa importante, Fratelli d'Italia adesso è al governo, prima stava l'opposizione con percentuali molto basse, che arrivano in tanti, no? Succede anche a voi, e come vi rapportate a questi nuovi che arrivano?
In modo positivo, più siamo e meglio è, diciamo.
Senti, prima parlavo con un uomo che viene dalla Puglia, da Bari, che ha 65 anni, mi dice io stavo nel MSI, nel FUAN, quindi nelle organizzazioni giovanili del vecchio partito che vi hanno preceduto, no? E gli ho chiesto ma che cosa c'è di diverso secondo lei oggi o passato? Lui mi dice insomma l'ideologia è molto diversa, però in realtà non è cambiato molto. Secondo te invece, che sei giovane e guardi al passato, qual è la differenza più importante e la linea di continuità più importante invece col passato?
Allora, la differenza più importante è che il movimento giovanile è riuscito ad adattarsi ai tempi e quindi a portare quelle che sono le battaglie dei giovani d'oggi. Pensiamo a tante battaglie per quanto riguarda gli studenti anche universitari, quindi per il diritto allo studio, farle proprie, lo facevano già sicuramente chi ci ha preceduto, ma si è riuscito anche ad adattare ai tempi. La linea principale di continuità è di certo la militanza, lo spirito militante che questo partito ha, che purtroppo gli altri partiti non possono vantare.
Anche altri partiti hanno la militanza, non è che siete solo voi, adesso siete rimasti militanti.
Comunque adesso permettetemi un po' di vanto, organizzare una festa del genere così, io sono curioso di andare a vedere l'evento della Schlein, vedere quanti ragazzi
sono. Vabbè, adesso perché ieri questi avevano i vecchi, allora tu dici i giovani non ci studiano.
Diciamo che
però a parte la militanza, i contenuti...
Ma prima tu hai fatto una domanda al ragazzo in cui dicevi giovani che guardano al passato.
Gli ho chiesto guardando al passato quali linee di continuità e differenze vedi?
Io ti rispondo che noi siamo giovani che guardiamo al futuro e quelle che sono le nostre iniziative. Prima di tutto stiamo portando avanti delle campagne giovanili sul disagio giovanile, cosa che spesso viene fatta in maniera ideologica, noi questo non lo facciamo. All'interno delle scuole, all'interno dell'università, a livello ambientale, noi cerchiamo di mettere la natura e l'uomo al centro della natura, non facendo pagliacciate come occupare come i ragazzi di ultima generazione. Ma noi, l'ho spiegato prima, noi mettiamo l'uomo al centro della natura e l'uomo, e soprattutto noi non parliamo di ambiente. Comunque,
Io voglio fare una domanda su Musk, chi vuole rispondere su Musk? Tu l'hai visto?
Certamente.
Lui è anche vicino a Trump, quindi tu vedi anche una continuità con il trumpismo negli Stati Uniti?
Beh, certamente.
Vostra, intendo.
Certamente, l'alleanza col Partito Repubblicano è un'alleanza che noi abbiamo e del quale siamo.
Ok, quanti anni hai tu, ve lo posso chiedere?
17.
Che scuola frequenti?
Liceo classico.
Senti, qual è il clima liceo?
In questo momento, a livello della nostra generazione, abbiamo una divisione ben costante. Ci sono licei dove c'è un po' di apatia politica, ci sono licei dove invece c'è molto fermento nel rapporto con gli altri movimenti giovanili.
Ma è tutto tranquillo comunque, cioè si parla di dialettica.
Ah, certamente, certamente.
Ok.
Va bene, quindi non si parla di cambiamento climatico, ma di natura.
E di dialettica.
E di dialettica. A scuola non si menano. E questo è. Grazie a Luigi Ambrosio.
Eia.
Eia. Il montaggio è stato il tuo gradimento?
Il montaggio andava abbastanza bene.
Abbastanza
molto bene. Poteva far di meglio.
Date okay. Fan bagno tutte e due. Ciao. Il GR di Popolare Network, poi torniamo. Ciao.
Ma poi voi sapete se Gianbruno è andato alla kermesse? Perché, vabbè, da un lato rischiava di incontrare la sua ex, però ho sentito dire che gli piacciono tanto le cose a Atreju.
Che abbiamo conosciuto ieri a teatro?
Davide, quello che dice il bello laggi sulla
ma
radio.
No!
Quale radio?
Radio Popolare.
Tutti e due genitori abbonati.
Stiamo rovinando delle generazioni.
Con tutti e due genitori abbonati.
Stiamo rovinando delle generazioni. Io non ho parole.
Diciamo 37, oggi puntata rutilante, per non dire quel pelo incasinata, muoviti.
Allora, oggi ci sono stati i sorteggi di Champions.
Ah, sapete. È vero.
Tanto per non parlare sempre di calcio,
è vero.
Sono stati i sorteggi di Champions. E è successa una cosa che credo che a tutti sia capitata nella vita.
Cioè di beccare il Feyenoord per la terza volta in 3 anni?
No, non quello. Ah. Quello è il fatto che tu hai la possibilità di entrare in un posto e c'è qualcuno che ti ferma perché non hai il pass, non hai il biglietto, non riconosce quel determinato documento con cui tu dovresti entrare. È una cosa che è successa anche a Viezzanetti, dirigente dell'Inter. Doveva andare ai sorteggi di Champions, lui è vicepresidente, non solo dirigente, ma è vicepresidente dell'Inter. Abbiamo anche un audio che certifica questa cosa, in cui Zanetti arriva all'ingresso e c'è l'addetto alla sicurezza che non lo fa entrare. Allora parla un po' in spagnolo, quindi sì, però più o meno la situazione è quella.
Certo, perché quando vivi da tanti anni in un altro paese, quando parli normale parli nella lingua che ti ospita. Sì. Quando sei incazzato, sì, riprendi la tua lingua.
Riprendi la tua lingua, sì. Si sente che dice sul vicepresidente dell'Inter, malgrado questo non lo fa.
Poteva parlare come il Papa, comunque impressionante.
Sì, quello è vero. Cioè,
va bene, il candidato sindaco a Belgrado, due candidati sindaci per Belgrado, filorusso Vacic e diciamo il più filo europeista Jovanovic, si sfidano sul ring per un incontro di pugilato.
A me ricordano tanto, veramente. Mamma Elon Musk mia. E Zuckerberg. Ti ricordi che avevano lanciato questa sfida? A un certo punto, addirittura, l'avevamo detto anche in apertura di trasmissione, avevano ipotizzato di farla all'interno del Colosseo. E questa roba qua mi ricorda molto quello. Arriveremo a una politica fisica nel futuro?
Quindi è prima pugilato e poi voto popolare. Questo per il sindaco di Belgrado. Tornando al calcio e alle gaffe, niente male quello che è successo in uno stadio dell'Udinese.
Ah sì, quella
hanno sbagliato il giocatore cui dedicare il minuto di silenzio perché era appena scomparso.
No, allora,
mettendo sul maxischermo la foto di un altro.
Allora, il giocatore l'hanno azzeccato, nel senso che hanno annunciato il minuto di silenzio per Giuliano, ex capitano storico del Napoli degli anni 70. Però il problema è che l'immagine che hanno proiettato sullo schermo era quello di un attaccante del Torino, Paolino Pulici, che suo malgrado è vive vegeto.
Tra l'altro, suo malgrado. Tanto. Mentre invece, forse l'avete visto perché ha cominciato a girare inizio weekend sui social. Panico tra i visitatori degli Universal Studios a Osaka. Parco divertimenti, a un certo punto si è bloccata una giostra. Quale?
La ruota panoramica.
No. Quale? Gli specchi, come si chiama? Il castello degli orrori.
Ah, sì?
No. Il calcio in culo.
No. Delle montagne russe.
Sì.
Ah, ecco.
Il Flying Dinosaur, che fa parte del parco a tema dedicato a Jurassic Park.
Sì.
La carrozza è rimasta bloccata durante il giro della morte, o comunque a testa
in giù. A testa in giù?
Testa in giù.
Con le cinture,
sì,
con le cinture
di sicurezza. Però è stato un attimo, eh.
Beh, no, ma lì perché l'efficienza giapponese
è
sta scherzando.
È stato un attimo.
Cosa ci ha messo? 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti? Cosa ci ha messo?
Un'ora.
Come un'ora? Come un'ora?
No, un'ora è troppo, diversi minuti.
Beh, diversi minuti è tantissimo.
Sono tantissimi, diversi minuti sono tantissimi.
Anche perché ti va il sangue alla testa.
Sì, al sangue alla testa, però guarda che io avevo un'amica, e questa è storia vera, che ha cominciato a fare allenarsi a fare la verticale,
sì,
e poi si è resa conto, e c'è tutto un meccanismo fisiologico.
Viveva meglio,
fisiologico,
e quindi ha passato tutta la vita in verticale.
E te lo spiega, che ti aumenta le endorfine. E tu sei un po' tutto fatto, hai capito?
No, davvero?
E quindi lei a un certo punto mi chiama e mi fa, senti, io ho un problema.
C'ho troppe endorfine?
Ho sviluppato dipendenza dallo stare a testa in giù.
Urca.
Cioè io per 2 o 3 volte al giorno, come se fosse una canna, mi metto a testa in giù, hai capito?
Ah.
E così poi sono tutto sbarellato.
Sai che adesso abbiamo un problema anche noi?
Cioè?
Cioè noi abbiamo un ascoltatore, Claudio, ci telefonava perché questo gli aumentava l'endorfina.
Claudio endorfina.
Se adesso scopre che può fare la verticale, abbiamo perso un ascoltatore, capisci che ci cala l'ascolto? Cioè non va bene.
Eh no. Va bene, noi andiamo di brano e poi chiudiamo la pagina degli ospiti di oggi. Muoviti, muoviti. Questa sera e domani al forum di Assago, l'idolo dei giovani?
Ma insomma... Non...
Insomma, Calcutta.
Ecco. Ah, Calcutta.
Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi 2 diventa 1000. Io sento il cuore a 1000. Sento il cuore a 1000. Il Duomo di Milano, un paracetamolo sempre pronto per le tue tonsille. Sento il cuore a 1000. Canto di gabbiano dentro la mia mano. Se siamo in metro, in treno, non mi importa. Io sento il mar Mediterraneo dentro questa radio. Ti prego, vacci piano, che se mi stringi così
io sento il cuore a mille.
L'ultima pagina della puntata di oggi, a Muoviti Muoviti Radio Popolare, è dedicata a un evento di cui Radio Popolare è media partner. Torniamo a parlare degli amici, dei compagni e le compagne di Rescue. Questa sera al Teatro Munari, che è esatto. Poi quello di Dergano.
Ah, ok, è di per questo lo conosci.
È il Buratto, quando sì. Ci sono i bambini, Munari quando ci sono gli adulti.
Okay.
Con la conduzione di Sara Zambotti e di Claudio Iampaglia ci sarà una serata dal titolo ovviamente Restiamo Umani, musica e parole. Ci saranno svariati ospiti sul palco, Corrado Mandreoli che era qua in auditorium settimana scorsa, Lia Manzella, Cecilia Strada, Elisa Visconti e anche Lella Costa, qui diamo il ben ritrovata su queste frequenze.
Eccoci, ciao ciao, buonasera a tutti, eccoci qua.
Lella, è una serata in cui vogliamo collegare anche, diciamo, quelli che sono gli ascoltatori, le persone che sostengono tutte queste iniziative a un periodo che è quello natalizio, e la domanda che viene fatta e che è un pochettino la parola d'ordine è: che cosa possiamo fare per affrontare questo Natale, e che per troppi sarà un Natale senza alcuna festa, senza alcuna gioia, sarà un Natale di sofferenza.
Ma intanto farci carico, provare a capire che ognuno di noi davvero un pezzettino, magari anche minuscolo, ma lo può fare. Come diceva Karl Marx, ognuno secondo le proprie capacità, ognuno secondo i suoi bisogni. E quindi è questo che... E soprattutto non smettere di parlarne, non smettere di raccontare le storie, non pensare che siccome sono arrivate altre emergenze, perché ci sono delle spaventose guerre in corso, allora il problema dei migranti, delle persone che si mettono in viaggio è notizia di ieri, no? Del gommone affondato davanti alle coste della Libia. Si continua a morire in mare ed è intollerabile che questo succeda. Si continua a scappare da situazioni spaventose e non c'è un'accoglienza degna di questo nome. Restiamo umani, proviamo a farlo con le nostre forze e anche con questo modo di pensare, di raccontare, ecco, di provare a raccontare che cosa certi eventi che noi diamo per scontati possono significare per persone che invece vengono da altri mondi.
Ora, dicevo che ovviamente tutte le persone che saranno sul palco questa sera cercheranno di sensibilizzare, però purtroppo mi spiace essere estremamente pragmatico ed estremamente materialista, servono anche i soldi, e una delle cose che verrà chiesta questa sera è quella di fare una donazione. Tra l'altro si dice anche di fare una donazione di 20 euro a persona, perché questo aiuta chi può aiutare queste persone.
Ma esattamente questo che intendevo quando un po' romanticamente dicevo che uno può fare il suo pezzettino.
Ma tu sei romantica e io sono pragmatico.
Lui è uno concreto, Lella.
Cacciamo i soldi. Però appunto non pensiamo che ci siano delle cifre che sono troppo poco. Vanno bene tutte, proprio perché è comunque un momento di grande fragilità per tantissime persone che magari si trovano ad affrontare problemi meno drammatici, ma tosti comunque. E cerchiamo di avere questo sguardo qui e cerchiamo di fare il meglio e di aiutare al meglio una realtà che ci riguarda tutti. Ecco, basta pensare che la cosa sbagliata è pensare che sia un altro mondo, un'altra cosa che non c'entra con noi. C'entra come?
C'entra come?
Anche
ce lo dicono le cronache dal Mediterraneo, ce lo dicono anche le cronache di queste ore dai CPR di tutta Italia, da quello di Milano, da quello di Gorizia. E io ero passato un pezzo, ragazzino, quando si parlava dei primi CPR. Come si fa a tenere attuale e, come dire, vivo un tema che a furia di essere ripetuto rischia di essere ripetitivo?
Ma questo è un problema grosso, è un problema serio, anche perché, come dicevo prima, arrivano sempre nuove emergenze e questo ci porta magari a pensare che allora le altre vengano cancellate, no? Io credo che non si debba smettere di raccontare, ma credo anche che si debba il più possibile portare le persone a vedere, e questo secondo me dovrebbe valere per le carceri, tanto per dirne una, a maggior ragione per il CPR. Quando io sono andai in via Corelli, non mi ricordo quanti anni fa, faceva già paura allora, cioè non era una situazione in cui si sarà persino ulteriormente degradata, ma sono proprio luoghi nati sotto una sorta di, non lo so, di maleficio, di perversione, in cui il concetto di umanità è completamente cancellato. Facciamo i cittadini, facciamo le cittadine, facciamocene carico, chiediamo di andare a vedere, perché poi quando vedi e ti rendi conto, allora poi anche il coinvolgimento, la voglia, la ribellione, il battersi per questo senso di umanità, non dico che venga più facile, ma forse viene un po' più naturale, questo sì.
Allora, ricordiamo la serata di questa sera al Teatro Munari di Milano alle 21, una sera per Rescue dal tema Restiamo Umani. Ecco, Lella, in questo fine settimana si è parlato molto del fatto che c'è stata l'ennesima tragedia con 61 vittime nel Mediterraneo, e c'è stato un discorso del Presidente del Consiglio che per un'ora non ha trovato neanche 10 secondi per ricordare queste persone. Il fatto di non parlarne è una strategia, è una modalità che va esattamente all'opposto rispetto a quello che succederà stasera, secondo te?
Questo sicuramente, ma credo anche che sia una strategia, come dire, una scelta un po' inevitabile per chi fino all'altro ieri teorizzava addirittura blocchi navali, se non addirittura navi che cannoneggiassero, e si trova ad affrontare e quindi a negare un numero di persone che arrivano, di migranti, superiori a quelli degli ultimi anni. Quindi tutte le contraddizioni a me sembra che questo governo le schivi proprio, no? Buttandola sulla retorica e sul vuoto pneumatico. Non mi aspettavo niente di diverso e sicuramente niente di meglio. Noi però non arrendiamoci, perché a maggior ragione c'è bisogno di un controcanto. Ecco,
senti,
diciamo
Lella Costa, la prima da donna a donna, la prima Presidente del Consiglio donna dopo un anno di governo, che impressioni ti hai? Che impressioni ti sta lasciando?
Ma ho l'impressione di una persona che sicuramente, come dire, non sta facendo politica, non si sta occupando, che sta facendo molta propaganda, a me sembra perennemente in campagna elettorale, mi sembra anche molto aggressiva e sempre molto sulla difensiva, parla come se fosse ancora all'opposizione, ma soprattutto non riesce, questo suo discorso ad Atreju avrebbe potuto essere la tribuna ideale, no? Per fare il punto, magari anche per vantarsi, per spiegare le azioni di governo, invece no. Quindi mi sembra che questa speranza, che in fondo, insomma, io non è che ce l'avessi tanto, perché poi contano forse molto più gli schieramenti che non le appartenenze di genere, no? Soprattutto le appartenenze di genere vengono negate, al punto che Meloni preferisce farsi chiamare il Presidente del Consiglio, che mi fa molto ridere, oltre che molta rabbia. Quindi io credo che che non sia un buon bilancio, ma soprattutto mi fa molto paura che ci sia questo costante attacco alle istituzioni, attacco alle fondamenta della democrazia, della Costituzione, che è tutto passa in cavalleria, perché l'importante è raccontare che è tornato l'orgoglio italiano. Ecco, mi fa un po' paura, questo sì.
Grazie mille, Lella Costa, buona serata.
Grazie. Aspettiamo stasera, mi raccomando. Certo. Un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Questa sera, ricordiamo, Teatro Munari a Milano alle 21, potete andare, anzi più si è meglio è, con Rescue, People Saving People, tanti amici e tante persone, ci sarà anche Alessandro Bergonzoni, Marco Ripoldi, il terzo seghetto di Satira,
bella,
il disegnettista Mauro Biani, Restiamo Umani, questo è il tema, ed è un tema che nella sua drammaticità è molto bello, perché Restiamo Umani è una bella frase per pensare di essere vicino a persone che hanno bisogno in questo momento.
Allora, diamo qualche risposta ai nostri ascoltatori in chiusura.
Sì.
Cominciamo dalla parte più importante.
Cos'è il question time?
Allora, non faceva così cagare la canzone di Calcutta.
Vabbè. Ma non la puoi vivere così.
Allora, il chitarrino, quel chitarrino lì, quel giro di chitarra è bellino. E poi quella roba delle pupille diventa mille. Cosa dici, Simonetta?
Io dico solo che a me su WhatsApp hanno scritto di aiutare, come dire, gli ascoltatori a farti cambiare pezzi.
C'è da dire che Adri è molto sobrio, perché per la prima volta non termina con una bestemmia. Quindi vorrei segnalare che Adriano ha fatto il primo messaggio a Radio Popolare senza mettere una bestemmia nel testo e dice...
Prima.
Sì, no, però questo singolo, io isolo questo messaggio qua, prima l'ha messo, ma questo, se questa merdata l'ha scelta Simonetta lo perdono, se l'hai scelta tu Facchini male male, e così a posto, anche questo è a posto.
Mi costringe a non farti pregare.
Per chi invece decide di fare, come dire, ironia o polemica sulla differenza di prezzo nel mangiare e nel bere di una festa di partito con una festa di un emittente che si regge per il 50% sugli introiti di abbonamenti ed eventi, io credo che la risposta sia nella ricostruzione della domanda stessa. Ma va che costa meno il mangiare?
Ma pensa.
Ciao, io mi sono collegato ora, non ho sentito niente, ma se ti criticano per la musica, io mi unisco. Questo è Gianni, bravo Gianni, così mi piace.
Invece vorrei segnalare un messaggio che credo che non abbiamo letto, quello di Martino, è arrivato ancora nella seconda parte, però mi fa piacere leggere per dare un significato a livello mentale, dal punto di vista psicofisico dei nostri ascoltatori. Alle 18:18, mentre eravamo in onda con la puntata, Martino scrive: ciao, sto ascoltando il podcast di venerdì, posso intervenire su Neanderthal? Era la puntata in onda e lui ascolta il podcast di venerdì.
È giusto.
Muoviti.
Cioè, non è che guardi la puntata numero 5 di una serie se non hai visto la 4.
Questo non mi permetto di contraddirti. Però, cioè, Calcutta è il nuovo Battisti. Bravo Facco.
Chi è che l'ha detta sta roba?
Cristiano.
Non esageriamo. Subito che esagerano dall'altra.
Secondo me se l'è autoscritto, ha mandato un messaggio.
No, ma perché è il suo periodo, Cristiano, hai capito? Siamo fra un po'. Arriva il momento top dell'anno per Cristiano. Direi che dobbiamo andare a chiudere. Salutiamo ascoltatori e ascoltatrici. Torneremo domani in formazione classica dalle 17:35 alle 19. Fra poco, Sciocchi Senussi e i suoi esteri.
Ciao!